Salve a tutti, sono Giorgio Modolo per le radici della ricostruzione. Oggi abbiamo la presa di posizione numero 2 dal titolo Nel nome di Gesù Cristo o nel nome di Cesare? Il significato dei nomi è piuttosto irrilevante ai nostri giorni. Diamo ai nostri figli nomi che ci piacciono, quale che sia il loro significato. Nella Bibbia, specialmente nel Vecchio Testamento, i nomi sono definizioni e il nome di un uomo cambiava col cambiare della sua fede e del suo carattere. Noi non conosciamo il nome di Abramo prima della sua chiamata. Sappiamo che Dio all'inizio lo chiamò Abramo e poi Abrahamo, a significare la sua posizione nel piano di Dio. Fu un nome che Abramo dovette usare per fede, perché umanamente parlando egli non era padre di una grande moltitudine. Siccome i nomi non hanno per noi alcun significato, crediamo che sia lo stesso con Dio. Lungi dall'essere così, una delle leggi basilari di Dio concerne il suo nome. Non userai il nome dell'Eterno, il tuo Dio, invano, perché l'Eterno non lascerà impunito chi usa il suo nome invano. Esodo 20, 7, Deuteronomio 5, verso 11. Proverbi 18, 10 ci dice: Il nome dell'Eterno è una forte torre, a lui corre il giusto ed è al sicuro. Paolo dichiara in Colossesi 3,17: E qualunque cosa facciate in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. In ebraico nome è Shem, compare 770 volte. In greco invece è onoma. Il nome presenta e definisce la persona nominata. Perciò, quando Mosè domandò a Dio quale fosse il suo nome, Dio rese chiaro che egli trascende qualsiasi definizione, cosicché il suo nome è semplicemente io sono colui che sono, o colui che è, Jehovah o Yahweh. Poi il Signore dichiarò di essere il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Esodo 3, 13 a 15. Poiché Dio è infinito, onnipotente ed onnisciente, non può essere limitato o descritto da nessuna definizione. Egli è il Dio eterno, colui che crea e definisce tutte le cose, ma che è egli stesso al di là di qualsiasi definizione. Egli è comunque conoscibile nella sua rivelazione ad Abramo e ad altri e nella sua parola. Il nome di Dio è comunque io sono colui che sono. Ma i nomi non solo esibiscono il significato e la definizione di una persona, esibiscono anche il suo potere, dominio e autorità. Quindi i comandamenti sono dati nel nome di Dio. L'autorità, il potere ed il dominio di Gesù Cristo sono così totali affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranee. Filippesi 2,10. Ora, in termini pratici, questo cosa significa? Significa, primo, che abbiamo errato seriamente nel limitare il terzo comandamento alle profanità di parola. Essere profani significa letteralmente essere fuori dal tempio, fuori dal Signore. Nel suo vero significato, profanità è qualsiasi parola, pensiero ed azione che che siano fuori dal Dio Trino, che siano separate dalla sua parola e dal suo governo. Essere portatori del nome, cioè essere chiamati cristiani, significa che siamo totalmente sotto il governo ed il dominio di Cristo. Molto brevemente, salvezza, sovranità e governo non possono essere separati. Solo un Dio totalmente sovrano che controlla tutte le cose può salvarci. Questo Dio è totalmente il Signore su tutta la creazione. Il governo di tutte le cose è sulle sue spalle. Isaia 9, 6 a 7 e Salmo 2. Non c'è un solo momento del tempo, né un atomo o un angolo in tutto l'universo che sia al di fuori del potere e del governo del Dio Trino, di Cristo il Re. Di conseguenza, assumere che qualsiasi area possa essere al di fuori di Dio e della sua legge è profanità, è una bestemmia. Una questione molto attuale è quella della pretesa laicità dello Stato. La risposta è semplicemente che non ci sono sfere neutrali. Dio è Dio sopra a tutte le cose ed esentare qualsiasi sfera dal suo governo e dalla sua parola legge è una profanità e una violazione del terzo comandamento. L'Eterno non lascerà impunito chi usa il suo nome invano. Secondo, attraverso tutta la Bibbia, le vite e le azioni del popolo di Dio furono condotte nel nome del Signore, del quale ci viene detto che il nome dell'Eterno è una forte torre, a lui corre il giusto ed è al sicuro. Proverbi 18:10. Di questo versetto Franz Delitzsch scrisse: il nome di Yahweh è la rivelazione di Dio e il Dio stesso della rivelazione. Il suo nome è la manifestazione della sua natura. Il suo governo libero e onnipotente in grazia e verità. Questo nome, che più avanti è intessuto nel nome di Gesù, è una forte, alta torre che sfida ogni assalto ostile. In ogni caso, il nome del Signore non è solo la nostra difesa, ma anche la nostra forza nel vincere il nemico. Così, terzo, il nome del Signore è il nome della potenza nel vincere tutti i nemici e nel sottomettere tutte le cose a Gesù Cristo. Filippesi 2, versetti da 9 a 11. Egli è il Signore e tutte le cose saranno poste sotto i suoi piedi, Salmo 2 ed Ebrei 2:8. Quarto, se non vogliamo profanare il nome di Dio, tanto nell'ambito del pensiero, nell'educazione o nella conoscenza, quanto nell'ambito dell'azione, nell'ambito del fare, dobbiamo fare tutte le cose nel nome del Signore Gesù, Colossesi 3:17. Questo significa che la nostra vita, le nostre case, le nostre chiese, le nostre scuole, il governo civile, l'arte e le scienze e qualsiasi altra cosa facciamo devono essere fatte nel nome, vale a dire sotto la regalità, il dominio, l'autorità, il potere e la parola del Signore. Qualsiasi altra cosa è profanità e incredulità pratica. Nel nome di chi opera il nostro mondo ora? Il classico comando "fermo nel nome della legge" richiama l'autorità dello Stato. Quell'autorità dello Stato, almeno ad un certo grado, era una volta nel nome del Signore. Oggi lo Stato, i suoi tribunali e le sue leggi e le sue scuole sono profane, sono fuori da Cristo e in sfida a Cristo. La guerra contro Roma della Chiesa primitiva fu, in un senso, una guerra di nomi. Quale nome era il nome del potere o dell'autorità ultima? Il nome di Cristo o il nome di Cesare? La posizione di Roma era espressa nella sua legge fondamentale, cioè la salute o benessere del popolo è la legge più alta. Roma si relazionava perciò con la Chiesa primitiva nel nome del benessere generale del popolo e l'impero romano era l'espressione di quell'interesse e la fonte dell'autorità. L'approccio di Roma fu perciò di negare che cercasse di sopprimere la libertà di religione. Piuttosto cercava di proteggere la salute e il benessere generale del popolo richiedendo certe sottomissioni a tutti i gruppi religiosi. Implicito in questa posizione, comunque, era il credo che, primo, lo Stato o Cesare è il miglior giudice della salute o del benessere del popolo. Questo significava che la parola di verità e di saggezza non era la parola di Dio, ma la parola dello Stato. In questo modo si sosteneva che un buon ordinamento sociale e la salute richiedevano che la parola di Cesare prevalesse e governasse. Secondo, la parola di governo è la parola di potere e Roma sosteneva che la parola di Cesare è la parola di potere. Ma la parola di Cesare non poté salvare Roma e il potere coercitivo di Cesare poteva uccidere, ma non poteva né redimere né salvare. Più enfaticamente Roma imperiale impose la sua parola e la sua legge, più grande divenne il suo declino e la sua decadenza. Terzo, la cosiddetta legge più alta non è la salute o il benessere del popolo, ma la parola legge di Dio e come risultato la legge romana e la società, come la nostra, aveva un centro falso e in putrefazione. Più Roma sviluppava le premesse fondamentali della propria legge, più accelerava la propria decadenza e il proprio collasso, proprio come il mondo oggi aggrava l'estensione della propria crisi con i propri sforzi per rimediare, perché tutti i suoi rimedi hanno una falsa premessa, l'umanesimo, l'uomo al centro. Quarto, il conflitto allora ed ora è una guerra di nomi. Qual è il nome del potere? Cristo o Cesare? Fin troppi uomini di chiesa sono profani e blasfemi. O stanno zitti o sono d'accordo che lo Stato usurpi un'area di vita dopo l'altra con la sua autorità umanistica. Questi uomini di chiesa si ritirano in una resa bigotta e non fanno nulla per fermare la crescente profanità per la quale un'area di vita dopo l'altra viene ritirata dal governo di Cristo il Re e posta nelle mani di Cesare. Di nuovo, in tutto il mondo, i capi sacerdoti dei nostri giorni, come quelli dei tempi di Gesù, stanno dichiarando: «Noi non abbiamo altro re che Cesare», Giovanni 19,15. Se per un momento concediamo all'umanesimo qualsiasi titolo o diritto su qualsiasi area della creazione, siamo profani e neghiamo Cristo per affermare Cesare. Più volte il comando delle scritture è di credere nel nome di Gesù Cristo. Questo significa fondare la totalità delle nostre vite, del nostro pensiero, delle istituzioni e del mondo, incluse chiesa, stato e scuola, nel nome di Cristo il Re, sotto la sua autorità, il suo potere, la sua parola legge e il suo governo. Questo è chiaro da 2 Timoteo 2,19. Tuttavia il saldo fondamento di Dio rimane fermo, avendo questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono suoi. E ancora, si ritragga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. Paolo stava condannando quelli che facevano discorsi vani e profani, che dividevano erroneamente la parola della verità. Il fondamento, ovvero il regno di Dio, non è toccato dalla loro profanità. Dio conosce i suoi. Quelli che nominano il Signore sono coloro che si ritraggono dall'iniquità o ingiustizia, dalla non rettitudine, adichia in greco. L'iniquità è quella condizione in cui al diritto o giustizia di Dio, all'ordinamento di Dio e alla sua giustizia, l'uomo contrappone la propria dottrina umanistica dell'ordinamento, del diritto o della giustizia. L'iniquità può essere un atto fisico contrario alla legge di Dio, ma può anche essere una fede, una filosofia o un ordinamento di una società la quale stabilisce una legge, un'istituzione, uno stato o un ordinamento fuori da Dio e dalla sua parola legge. Non è sotto il nome e l'autorità di Dio, non lo serve né lo obbedisce. Che lo Stato debba servire il Signore è stata una forte enfasi dell'insegnamento e della predicazione cristiana per secoli. Il puritano del New England, Charles Turner, pastore a Duxbury, in un sermone davanti al governatore Thomas Hutchinson e al Parlamento della provincia di Massachusetts Bay, il 26 maggio del 1773, dichiarò: «I governatori sono allo stesso tempo ministri di Dio e servitori della società. Come i ministri del Vangelo sono servi di Cristo e delle chiese, e se Dio ha dato alla comunità un diritto di designare i suoi servitori, è solo razionale e coerente supporre che la comunità dovrebbe avere un diritto di assicurarsi effettivamente che i suoi servitori non frustrino e non vengano meno al grande proposito per il quale furono distinti dagli altri consimili. E se in ogni caso possa rendersi necessario per la salvezza pubblica, la comunità ha un diritto di licenziare i servitori della società». In altre parole, quanto certamente la Chiesa deve licenziare empi pastori come falsi ministri, altrettanto i cristiani devono licenziare tutti gli ufficiali dello Stato che non servano il Signore con l'essere empi ministri dello Stato. Non farlo è partecipare nei loro peccati e divenire noi stessi profani. Noi oggi siamo una società profana e le nostre città e le nostre campagne sono macchiate da chiese profane che nominano invano il nome del Signore. L'invasione dell'umanesimo nella chiesa, nello Stato, nella scuola e in ogni altra sfera di vita deve cessare. Dobbiamo cessare da ogni profanità personale e corporativa, o affrontare il giudizio di Dio come traditori e ribelli. Una religiosità che si occupi solamente dell'anima dell'uomo e lasci il mondo al diavolo è una religiosità profana. L'avvertimento di Dio è chiaro: cessate di confidare nell'uomo nelle cui narici non c'è che un soffio. Quale conto si può fare di lui? Isaia 2:22. Essere profani è essere fuori dalla grazia e dalla misericordia di Dio. Isaia visse in una generazione che professava il nome del Signore, ma che era un popolo di labbra impure, Isaia 6:5, perché le loro vite e le loro politiche erano profane. Non siamo noi molto peggio? C'è forse alcun rimedio al di fuori della totale sottomissione a Cristo il Re? Facendo tutte le cose in ogni sfera di vita, di pensiero e d'azione nel nome o potere, autorità e governo del Signore? Chi è per il Signore? Esodo 32:26. Si faccia avanti nel nome del Re.